Nel nostro viaggio letterario natalizio ora approdiamo a Milano, sono all'Università Cattolica in compagnia di Arturo Cattaneo, professore ordinario di letteratura inglese. Buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti voi, tutti gli ascoltatori e grazie.
Vogliamo partire raccontando un'edizione natalizia al femminile uscita per Donzelli. Di che cosa si tratta? Magari diciamo prima anche il titolo. Racconti sotto l'albero, un'edizione a cura di Eleonora Carantini che ha curato anche la traduzione.
Eleonora Carantini ha curato la traduzione di questo Racconti sotto l'albero, il titolo maggiore che si staglia bene sulla copertina, Natale al femminile, perché la particolarità è che si tratta di una raccolta di testi tutti di donne, tra fine 800 e i giorni nostri. Si parte da Louisa May Alcott, le piccole donne, fino a Jeanette Winterson e autrici alcune famose come Pearl Buck, Willa Cather, Kate Chopin, altre meno famose ma comunque di grande impatto e di grande importanza. Tutti racconti femminili molto diversi, anche proprio nell'approccio al Natale, quello della Alcott per esempio, intitolato Il Natale di Tilly, è del 1871 ed è un racconto vecchio tipo, molto gradevole, di buoni sentimenti, questa ragazzina povera che vorrebbe trovare, tornando da scuola, un portafoglio tra la neve per comprare le cose che la povera famiglia non può permettersi. Invece trova un passerotto, però lo raccoglie ugualmente, lo porta a casa e alle amiche che dicono ma cosa te ne fai di questo passerotto, lei dice ho sempre desiderato un uccellino, questo sarà il mio piccolo animaletto. Ma perché lo prendi? Beh, perché la mamma mi ha insegnato fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. E io sono sicura che mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse se stessi morendo di freddo e di fame. La bambina e la madre non stanno letteralmente morendo di freddo e di fame, però sono molto molto povere, sarà un Natale veramente povero. Però non sanno che in quel momento c'è il ricco vicino, il signor King, che nonostante quello che dicono le amiche, ma guarda, il signor King non si preoccupa di te, come tu invece ti preoccupi di questo passerotto, e invece succede che alla notte di Natale, improvvisamente il giorno dopo, aprendo la porta di casa, trovano la madre e Tilly, la protagonista, la mamma e Tilly, una serie di regali date appunto dal signor King, che ha sentito, un po' come nei racconti di Dickens, come nel famoso racconto di Natale di Dickens, che è stato commosso dall'altruismo, dalla generosità di questa bambina povera e quindi è stato a sua volta toccato dal Natale. L'uccellino quindi forse era davvero fatato.
E proprio perché abbiamo accennato al racconto di Natale di Dickens, forse potremmo anche sottolineare il merito di questa pubblicazione che invece ci fa riscoprire o ci porta a conoscenza del fatto che tante sono state le scrittrici inglesi, ma non solo, che in passato si sono occupate del Natale, hanno scritto del Natale. In particolare a me è piaciuto il racconto di Elizabeth von Arnim perché ha delle descrizioni sia degli interni della casa sia anche del paesaggio che sono proprio delle descrizioni molto natalizie.
Un Natale bavarese, si intitola, molto breve, forse il più breve o comunque uno dei più brevi, ed è del 1937, quindi è un momento particolare appunto per la Germania e per l'Austria, c'è questo contrasto tra la situazione esterna e il Natale però che continua a svolgersi secondo tradizioni millenarie o quasi. E la descrizione degli interni è molto interessante, è molto bello anche il contrasto tra chi scrive che parla inglese, o perlomeno la protagonista del racconto che parla inglese, e invece chi la circonda, insomma, che parla tedesco. Qualche cosa di simile per l'argomento e per il periodo di pochi anni dopo, del 1943, è un racconto di Daphne du Maurier, che è una delle scrittrici più famose in questa raccolta, intitolato Buon Natale. Ed è particolare perché si svolge in America, in una ricca, molto ricca famiglia, la famiglia Lawrence, bella casa, molti doni per i bambini, bambini bizzosi, viziati, e a un certo punto succede qualcosa che sconvolge questo anticipo di Natale, questa vigilia, perché il commissario di zona ha mandato dei rifugiati che devono essere ospitati dalla famiglia. Era il funzionario del distretto per i rifugiati, dice la signora Lawrence, ti ho detto che il posto brulica di rifugiati. E il punto è che già i rifugiati sconvolgono un po' l'equilibrio di questo Natale molto WASP, molto americano, bianco-americano perfetto, ma soprattutto la signora Lawrence a un certo punto vede chi sono questi rifugiati e dice al marito: sono arrivati. Nella sua voce c'era una nota di allarme. Beh, chiese lui, e la moglie alza le spalle e fa una smorfia, ebrei, disse seccamente, andando nella stanza dei bambini. Questo provoca una serie di sconcerti, ci sono tutti i luoghi comuni nei confronti degli ebrei, a cominciare dall'aspetto: erano ebrei, non c'era ombra di dubbio. Il naso dell'uomo era molto pronunciato e aveva la pelle tipicamente lucida e olivastra. La donna aveva grandi occhi neri, profondamente cerchiati, non sembrava molto in salute. È evidentemente il punto di vista non della scrittrice in quanto tale, ma della famiglia Lawrence e dei pregiudizi di quell'America perbenista che pure stava combattendo il nazismo in Europa. E, però poco alla volta i Lawrence sono colpiti a loro modo. Una cosa strana, dice il marito, quella donna, la rifugiata, mi ha augurato buon Natale. Non pensavo che gli ebrei considerassero il Natale. E sempre poco alla volta la presenza di questi rifugiati ebrei diventa impegnativa, ingombrante, ma anche motivo di riflessione, soprattutto quando si accorgono che al mattino, il giorno di Natale, la famiglia, i due rifugiati, poi sono due, preso un taxi, sono andati in ospedale perché la moglie dà alla luce un bambino. Quindi non si erano accorti che proprio nel giorno di Natale nasceva questo bambino ebreo. Poco alla volta la signora dice, non so però cosa avremmo potuto fare, dice, anzi più che poco alla volta all'improvviso, e l'uomo dice, avrebbe potuto dircelo il marito se la donna era stata male o il bambino, sono sicura che stavano entrambi bene, sono gente così forte, c'è sempre questo distacco ovviamente rispetto ai profughi, e l'uomo dice, andrò all'ospedale a chiedere come stanno, porterò della frutta, altre cose, magari qualcosa di lana calda, chiederò se hanno bisogno di altro. Il racconto si chiude con l'arrivo degli ospiti americani, gente ricca, amici, parenti. Il bambino viziato chiede, abbiamo imparato le parole delle canzoni di Natale a scuola, papà, perché Gesù è nato in una stalla? E il papà risponde, non c'era posto per loro alla locanda. Perché erano rifugiati? Chiede la bambina, e nessuno risponde per un momento, per l'imbarazzo. Non fare domande sciocche, cara, disse. Quindi è un finale agrodolce, e poco alla volta introduce questo racconto molto bello di Daphne du Maurier i temi di altri racconti. Man mano che ci avviciniamo ai giorni nostri, i racconti sono sempre meno, se vogliamo, stereotipati su un bianco Natale, ci si comincia a interrogare un però su cosa significhi realmente il Natale oggi.
Sì, perché lo dicevamo a proposito anche del Natale più moderno, il primo racconto risale al 1871 e poi ci avviciniamo pian piano ai giorni nostri, in particolare con i racconti di Ellie Smith e di Zadie Smith, se ricordo bene, che sono magari quelli che ci ricordano di più i giorni nostri, insomma.
Sì, molto vero. Quello di Zadie Smith, per esempio, è particolarmente significativo. Si intitola Scene di Natale della famiglia Smith, è del 2003, e parte da una foto della protagonista, della voce parlante, e di suo padre, che torna al Natale del 1980. È un ricordo quindi dei vecchi Natali, ma con una consapevolezza tutta moderna. Il Natale, l'infanzia, il passato, le famiglie, i padri, i rimpianti di ogni tipo. Nessuno vuole essere il Grinch che ruba queste cose, ma si lascia la porta aperta con la speranza che lui possa entrare e liberarti dai tuoi pesi. E Dio mio, quanto è pesante il Natale. Ed è un Natale molto particolare questo della famiglia Smith a Londra, in un complesso di case popolari che sono abitate per metà da inglesi e per metà da irlandesi. E quella degli Smith era la sola famiglia nera schiacciata tra due tribù in guerra, gli inglesi ed gli irlandesi. E poco alla volta emerge da questi ricordi della protagonista come il Natale fosse una sorta di guerra per tenere in piedi le vecchie tradizioni, anche quando e soprattutto, anzi, quando i genitori si separano o quando qualche parente dalla Giamaica arriva e vorrebbe cambiare qualche cosa. Invece il Natale deve essere esattamente come è sempre stato nella famiglia. La famiglia, citiamo dal racconto, è il miracolo quotidiano e il Natale è l'imposizione di ideali che, in verità, non contano. Perciò avrebbe la tentazione di dire, allora lasciate perdere il Natale. Però poco alla volta questa guerra, chiamiamola così, per il Natale diventa qualcosa di diverso, diventa una riflessione che chiude poi il racconto, che è la seguente: dice, per 364 giorni all'anno si vive nel reale e tua madre, la mamma che vuole tenere il Natale invece come sempre, un ideale, ti reclama solo per questo giorno. Non è niente, nothing, come dice la foto da cui è partito tutto, nulla tranne che lasciar perdere la tua volontà kantiana e lasciarsi andare un'idea bella, folle e mistica. Quindi dice, hai rovinato la foto del Natale passato. Proviamo di nuovo il Natale presente, il Natale futuro. War is over if you want it, cantavano John Lennon e Yoko Ono, e allora lasciamo che accada, cioè per un giorno all'anno lasciamo da parte il reale e cerchiamo di vivere nell'ideale, che è una riflessione molto reale, un modo insomma di rivivere o di risentire il Natale, che conserva qualcosa della speranza ancora di Keynesiana o dei vecchi racconti, però con una consapevolezza tutta moderna.
Il Natale è anche un po' la festa, insomma, davvero della magia, in cui per una notte o per un giorno è concesso sognare e dimenticare davvero anche quelli che spesso sono i problemi della realtà. Adesso noi abbiamo visto in particolare o nel dettaglio alcuni dei racconti di questo volume. Se dovessimo in generale, ecco, se lei dovesse dirci che cosa le è piaciuto in particolare.
Ma io direi proprio il Natale al femminile, perché mette in evidenza come, non solo come la scrittura femminile sia stata fino a poco tempo fa sottovalutata, anzi nascosta e repressa, ma anche il ruolo delle donne nel Natale. Spesso erano quelle che sopportavano il peso del Natale, il peso anche proprio molto pratico, e le riflessioni forse più acute venendo da una situazione sociale e psicologica svantaggiata, senza fare adesso della sociologia o del femminismo di vario tipo, però oggettivamente la prospettiva è molto diversa. Questo mi è molto piaciuta, anche per la prospettiva maschile in qualche caso rivista, i racconti cioè in cui per esempio il marito si rende conto di essere molto innamorato, il vecchio marito, della moglie, sono anziani, ormai fanno il Natale da soli. È un racconto di Pearl Buck, tra l'altro la prima donna americana a ricevere il premio Nobel per la letteratura, ed è intitolato Mattina di Natale del 1955, in cui il marito, l'anziano ormai, ricorda il regalo che ha fatto il padre alzandosi la mattina presto, quando ancora c'erano da mungere le vacche nella stalla, e lo fa la mattina di Natale per evitare al padre di fare la stessa cosa. E il padre commosso gli dice, questo è il più bel regalo che abbia mai conosciuto, ricevuto. E l'anziano se ne ricorda, e allora ha l'idea, dice la spiegazione, è che solo l'amore può risvegliare amore. Quell'atto gratuito che io ho fatto per mio papà mi ha fatto capire quanto fosse importante per lui. E allora si alza, si sveglia ancora presto, come quando doveva mungere le vacche per il padre in campagna, e scrive una lettera d'amore alla moglie, che comincia, mio carissimo amore. Quando fu finita, la sigillò e la appese all'albero. Sarebbe stata la prima cosa che avrebbe visto appena entrata la moglie. L'avrebbe letta, sorpresa e poi commossa, e si sarebbe resa conto di quanto lui l'amasse. E mi sembra un finale perfetto, proprio su questo amore tra l'anziano uomo e l'anziana donna, lasciati soli dai figli, ma che si dicono la cosa più importante.
Anche l'immagine della lettera appesa all'albero di Natale è molto bella. Allora, da qui potremmo ampliare, allargare lo sguardo, perché se pensiamo alla letteratura inglese pensiamo anche subito al fatto che c'era proprio la tradizione e l'usanza di commissionare delle storie per Natale. Questo ci ricorda una pubblicazione in particolare.
Sì, c'era una tradizione molto forte nei paesi di lingua inglese. I racconti di Natale venivano commissionati, anche racconti un po' particolari, racconti gotici o del terrore, stranamente. Ma uno in particolare mi è venuto alla mente, e ne parlavamo prima. Bisogna riandare a fine 1897 e trovarsi a Posillipo. Oscar Wilde è a Posillipo non tanto per vacanza, sappiamo che è appena stato rilasciato dal carcere di Reading, in cui ha scontato una condanna ai lavori forzati dopo il celebre processo del 95, appena pronta, appena finito di scrivere la famosa ballata del carcere di Reading. che è una delle opere migliori di Wilde, scritta appunto sul suo periodo nel carcere, ed è tutta basata sul fatto che si fanno tanti errori per amore, per troppo amore, però che sia la cosa che distingue, quella, è quello che ha imparato dal carcere, da se stesso, dalle persone che ha conosciuto, soprattutto da un uomo in particolare che verrà impiccato perché ha ucciso la donna che amava, il che ovviamente non lo rende meno un delitto, ma nel carcere Oscar Wilde ha imparato a vedere le cose umane con una capacità di perdono che prima non conosceva, forse anche nei confronti di se stesso, sicuramente nei confronti degli altri. E questa bellissima ballata del carcere di Reading viene richiesta dall'editore di Wilde, l'unico che volesse pubblicarlo all'epoca, come racconto di Natale. E qui Wilde fa una cosa delle sue, perché scrive: ma guardate, io non sono molto d'accordo, I'm hardly Christmas present, scrive, io non sono certo un regalo di Natale, non sono un buon regalo di Natale, in sostanza sta dicendo. E in effetti ebbe poi ragione, perché la ballata, la pubblicazione fu posticipata, la ballata uscirà nel febbraio del 98, sarà un grandissimo successo, 7 edizioni in quell'anno, e alla fine, nel giugno del 99, per la prima volta il nome di Wilde tornerà a essere in copertina. È un consiglio, non è esattamente un racconto di Natale, però insomma, chi avesse voglia di andare a rileggerlo può farlo tranquillamente, sarebbe una bella sorpresa, insomma. E, qui, quando si parla poi di Natale, di lingua inglese, letteratura inglese, ovviamente il primo nome che viene è quello di Dickens con il racconto di Natale. Però una cosa che spesso viene chiesta, beh, Dickens sicuramente, ed è un riferimento obbligato, ma Shakespeare sul Natale? Beh, Shakespeare sul Natale non ha scritto niente di specifico, come del resto all'epoca non si scriveva di cose sacre, se non, sicuramente non per il teatro. Shakespeare però ha dei versi molto belli, molto particolari sul Natale, che si trovano nell'Amleto, nell'atto primo, e dopo che le guardie nel castello di Elsinore hanno visto l'apparizione del fantasma. Il fantasma sparisce al canto del gallo e una delle guardie, Marcello, dice: è svanito il fantasma al canto del gallo. Dicono che quando giunge la stagione in cui si celebra la nascita del nostro Salvatore, questo uccello dell'alba, il gallo, quindi, canta tutta la notte. E poi, dicono, nessuno spirito osa andare in giro. Salubri le notti, nessun pianeta colpisce, nessuna fata incanta, non c'è strega che abbia il potere di affatturare. Tanto benigno e grazioso è quel tempo. È una visione magica della mattina di Natale, notte mattina di Natale, ed è l'unico brevissimo frammento strano incastonato in quest'opera poco natalizia come l'Amleto, ma forse la più rappresentativa di Shakespeare, che non scrisse mai sul Natale, però, per restare in argomento, scrive un'opera che è legata alle festività di Natale, è la dodicesima notte. Perché la dodicesima notte è esattamente la notte dell'Epifania, 12 giorni dopo Natale. La tradizione vuole che gliel'abbia commissionata la regina Elisabetta, che voleva una commedia per l'Epifania, appunto, per la dodicesima notte. È una delle più belle di Shakespeare e, ancora una volta, non è qualcosa di natalizio, ma è qualcosa di molto bello da leggere, quindi anche in questo caso dal Natale o dalle festività di Natale, insomma, ci si può allargare a un'opera molto bella e molto importante.
E allora siamo partiti con Louisa May Alcott nel 1871 con Il Natale al femminile, e poi siamo arrivati a parlare di Oscar Wilde. Ora abbiamo chiuso il giro parlando di Shakespeare. Grazie Arturo Cattaneo per essere stato con noi questo pomeriggio ad Alice.
Grazie a voi di cuore e buon Natale a tutti.
Yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. soon we all will be together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Yourself.